Laser.
Qualche tempo fa, il primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato che se la Cina usasse la forza per riprendersi Taiwan, potrebbe creare una situazione dove è in gioco la sopravvivenza del Giappone. Non è solo un'affermazione retorica, quanto piuttosto la premessa teorica per un'eventuale azione militare. D'altronde, Taiwan è stata sotto il controllo giapponese per ben mezzo secolo, dal 1895 al 1945, e molti abitanti dell'isola conservano un buon ricordo di quegli anni complicati. Ma intanto la risposta della Cina è stata furiosa. Ha subito convocato l'ambasciatore giapponese minacciando serie conseguenze. Il governo cinese ha poi bloccato diverse importazioni dal Giappone, limitato il turismo, sospeso gli scambi culturali. Gli Stati Uniti, invece, non hanno preso impegni espliciti, ma di fatto forniscono armi, addestramento e supporto di intelligence all'esercito di Taiwan. Insomma, la piccola isola ribelle, grande poco meno della nostra Svizzera, è un protagonista di primo piano sulla scena internazionale, dove ha diversi amici e un solo grande nemico. La Cina, infatti, sembra decisa a chiudere la questione appena possibile, probabilmente prima dell'importante anniversario del 2049, che marcherà un secolo di distacco di Taiwan dalla Cina comunista. E dunque, dopo l'Ucraina e il Medio Oriente, il prossimo fronte aperto nelle relazioni internazionali potrebbe essere proprio Taiwan, o Formosa, l'isola bellissima, come la chiamavano i portoghesi nel Cinquecento. Come sempre, la storia ci aiuta a capire le ragioni del presente e quest'oggi proveremo a raccontare la vicenda di Taiwan come un dramma in tre atti, soffermandoci su tre momenti cruciali del XX secolo. Taiwan ha una storia millenaria, ricca e complessa. Inoltre, per secoli, l'isola è restata fuori dall'orbita di quella Cina che oggi la reclama a gran voce. Per esempio, Taiwan è stata un possedimento coloniale olandese dal 1623, mentre tra il 1895 e il 1945 l'isola è rimasta sotto il controllo del Giappone. Per capire le attuali tensioni con la Cina è necessario soffermarsi in particolare sul 1949, allargando lo sguardo però almeno ai due decenni precedenti. Ci aiuta Francesca Congiu, Università di Cagliari.
Negli anni 30, in Cina, il potere politico era estremamente frammentato. Quindi la guerra civile in corso era sì tra il Partito Comunista Cinese e il Partito Nazionalista, però dobbiamo, diciamo, sottolineare che c'erano tutta una serie di forze in campo, e questo ci serve anche per capire come mai il Partito Comunista riesce nel corso degli anni 30 a rafforzarsi dal punto di vista politico e anche dal punto di vista militare. Il Partito Comunista era già parzialmente indebolito, perché sappiamo che nel 27-28 nasce la Repubblica di Cina con capitale Nanchino, controllata dal Kuomintang, e in particolare dal 27, proprio con la presa di Shanghai, inizia, diciamo, una fase un po' cruenta in cui il Partito Comunista inizia a subire un po' i colpi da parte dei nazionalisti. Quello che succede è che proprio paradossalmente durante questi anni, che sono appunto gli anni della lunga marcia e poi saranno anche gli anni dal 37 in poi dell'invasione giapponese, il Partito Comunista riesce in qualche modo a rafforzarsi politicamente, militarmente, proprio in un periodo in cui subiva i colpi da parte dei nazionalisti. Questo perché? Perché una volta che si comprende che soprattutto le zone costiere, le zone urbane sono controllate, insomma, il Partito Nazionalista è molto forte, a partire dalla fine degli anni 20 il Partito Comunista si concentra sulle zone rurali. E quindi inizia a tessere alleanze, reti e soprattutto ad accumulare consenso popolare nelle zone rurali. E chiaramente a quel tempo, ma anche per i decenni successivi, la Cina era un territorio prettamente rurale, quindi in sostanza chi controllava le campagne alla fine riusciva a controllare la Cina.
Arriviamo così al fatidico 1949.
Nell'ottobre del 1949, la guerra civile che poi riprende dopo la sconfitta del Giappone, quindi nel 1945, abbiamo dal 45 al 49 una ripresa, insomma, della intensità della guerra civile tra i comunisti e nazionalisti. Il Partito Comunista riesce ad avere la meglio, a sconfiggere i nazionalisti che, appunto, spinti proprio militarmente verso il sud, alla fine si rifugiano a Taiwan. Ma perché si rifugiano a Taiwan? Perché la scelta di quest'isola. Nell'ultimo avamposto in cui soprattutto Chiang Kai-shek e figlio si erano, appunto, rifugiati in questa fuga, ormai appunto indeboliti militarmente e politicamente dall'avanzata comunista, è Chongqing, e da Chongqing, attraverso, insomma, tutta una serie di ripensamenti, arrivano appunto ad attraversare lo stretto. Una delle ragioni per cui è possibile che sia stata scelta Taiwan è che il Partito Nazionalista, in particolare Chiang Kai-shek e tutto il suo seguito, consideravano questa fuga una fuga temporanea, e quindi la base che loro cercavano doveva essere una base temporanea da cui ricostruirsi e da cui possibilmente, cosa che questo piano rimane in pratica sino agli anni 90, ricostruirsi, rafforzarsi e riconquistare appunto la Cina continentale. Quindi una delle ragioni per cui viene scelta l'isola di Taiwan è innanzitutto, chiaramente, la distanza geografica, perché certamente tra la Cina continentale e l'isola c'è uno stretto e sono circa 150 chilometri. E l'altra ragione è che effettivamente l'isola era già passata sotto la Repubblica di Cina dal 1945. In sostanza trasferiscono tutto quello che è l'amministrazione statale di quella che era la Repubblica di Cina, quindi i quadri, l'esercito, ingenti riserve d'oro. Taiwan era stata per 50 anni una colonia giapponese, era dotata di utili infrastrutture, soprattutto dal punto di vista del trasporto, ma anche proprio dal punto di vista della costruzione industriale.
Nel 1949 molti credevano che la Cina comunista avrebbe rapidamente regolato i conti con Taiwan, ma il corso della storia andò diversamente.
All'inizio del 50 la Cina probabilmente avrebbe potuto chiudere facilmente la partita e riconquistare l'isola, e quindi annettere appunto anche questo ultimo avamposto territoriale alla Repubblica Popolare Cinese. Questo non accade per tutta una serie di ragioni. Diciamo che la finestra temporale favorita per l'esercito di Mao poteva essere, parliamo insomma dall'ottobre del 49 sino al, io parlerei del giugno 1950, perché nel giugno 1950 scoppia la guerra di Corea, che internazionalizza, se vogliamo, questa questione che sino a quel momento era interna tra comunisti cinesi e nazionalisti cinesi, perché con lo scoppio della guerra di Corea gli Stati Uniti inviano la settima flotta lungo lo stretto, e quindi di fatto dal giugno del 50 militarmente impediscono questa possibile riconquista. Taiwan diventa ufficialmente parte del perimetro di sicurezza e di contenimento degli Stati Uniti. Siamo proprio al principio, se vogliamo, nel bel mezzo della guerra fredda. Taiwan firmerà con gli Stati Uniti il trattato di alleanza e mutua difesa, siamo nel 54, e da lì, insomma, questa alleanza rimarrà, mi dire, tale almeno sino agli anni 70, quindi a quando poi nel 79 gli Stati Uniti disconosceranno diplomaticamente la Repubblica di Cina per riconoscere la Repubblica Popolare Cinese. Ma tra l'ottobre del 49 e il giugno di 50 la questione era ancora fattibile, perché era palese ed era anche pubblico il disimpegno degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non riconobbero diplomaticamente la Repubblica Popolare Cinese, ma decisero, in quell'arco di tempo, di non impegnarsi neanche militarmente nella difesa dell'isola. E quindi, diciamo, poteva essere un terreno aperto per Mao e per l'Esercito Popolare di Liberazione, ma c'era innanzitutto un limite militare, quello dell'incapacità, forse in quel momento, proprio dell'Esercito Popolare di Liberazione, che era molto, diventato molto forte dal punto di vista della guerriglia terrestre, ma diciamo molto mal fornito dal punto di vista del comparto della Marina. E poi c'era una situazione di grande difficoltà, di grande devastazione nella neonata Repubblica Popolare Cinese, anni di devastazione dovuti alla guerra civile, anni di devastazione dovuti all'invasione giapponese, quindi alla seconda guerra sino-giapponese e alla guerra del Pacifico. E quindi, insomma, obiettivi prioritari del Partito Comunista Cinese erano quelli di rafforzare economicamente politicamente il nuovo Stato. E poi c'è anche il fatto che comunque il Kuomintang, Chiang Kai-shek, la Repubblica di Cina si trasferiscono con importanti risorse dal punto di vista finanziario, appunto strutturale. L'esercito era sì molto indebolito, ma non era inesistente, è un inconsistente, e quindi insomma da lì tutta una serie di difficoltà dal punto di vista logistico e militare.
Il secondo atto di questo dramma, per ora solo annunciato, ci porta invece al 1987, quando viene fondata un'azienda molto particolare, la TSMC, la società taiwanese di produzione di semiconduttori. Francesca Spigarelli, Università di Macerata, spiega l'importanza strategica di questa società.
TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, nasce nel 1987. Un'azienda importante che diventa nel tempo la impresa che cambia il modo di concepire l'industria dei semiconduttori, perché è la prima che si dedica esclusivamente alla produzione conto terzi di chip, quindi di questi elementi sofisticati che ora sono al centro della transizione digitale, della transizione verde, e che al tempo della fondazione di SMC erano in sostanza una sorta di scommessa. Già i trend tecnologici erano evidenziati, ma puntare da parte dei fondatori su questo business è stato sicuramente un qualcosa di particolarmente lungimirante, e TSMC è diventata nel tempo la fabbrica globale su cui poi si sono appoggiate imprese ipertecnologiche caratterizzate dall'ampia innovazione. Pensiamo ad Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm. Quindi TSMC nel tempo è diventata il cuore della manifattura mondiale dei semiconduttori avanzati. Pensiamo che nel 2023 ha prodotto da sola circa il 28% del valore mondiale dei semiconduttori, con oltre 500 clienti globali, circa 12.000 prodotti diversi. Nel 2025, quindi arriviamo più ai giorni nostri, su alcuni aspetti della produzione dei chip è arrivato a controllare addirittura il 70% del mercato globale, di quelle che sono le fonderie. La catena del valore dei semiconduttori è fatta da tante fasi, dal design dei chip fino alla produzione, allo stampaggio. TSMC si è specializzata in questa produzione, come dicevo prima, per conto terzi, nella fonderia, nella parte di produzione, ed è un nodo critico, ovviamente. Il design viene fatto solitamente fuori, quindi un design che sta in paesi avanzati come gli Stati Uniti, che ho prima richiamato, o in Europa, in altri paesi ad alto tasso di innovazione. Ma questa industria ha consentito a Taiwan di sviluppare un cuore tecnologico proprio, ponendosi al centro di una catena del valore in cui questo ruolo è svolto quasi prevalentemente da Taiwan.
Alcuni storici hanno sottolineato il carattere largamente casuale di questo percorso, ma Francesca Spigarelli non è d'accordo.
Non è stata sicuramente casualità, è stata una strategia voluta dal governo che ha utilizzato sapientemente le politiche industriali di lungo, lunghissimo termine per attuare un cambiamento strutturale. L'economia di Taiwan è partita da un'economia fondamentalmente rurale ed è stata trasformata attraverso una guida del governo che con queste politiche industriali ha effettivamente fatto cambiare pelle al tessuto industriale di Taiwan, fondandolo su innovazione, competenze e aspirazione a divenire un polo tecnologico mondiale.
L'industria di Taiwan resta insostituibile in un mondo dove i paesi si contendono la guida del progresso tecnologico e le gerarchie sono in continua trasformazione.
È già dagli anni 70 che Taiwan ha costituito un ecosistema dell'innovazione basato sui semiconduttori, e questo è fatto di capacità industriale, quindi capacità produttiva avanzata, tecnologia avanzata dal punto di vista dei macchinari, ma soprattutto competenze. Un elemento chiave nella trasformazione strutturale di Taiwan sta nell'investire nella cultura, nella formazione, nella preparazione di giovani che potessero supportare questo complicatissimo settore, perché ricordiamo sono settori ad alta intensità intensità di innovazione con una precisione nella produzione e una sofisticazione dei processi produttivi particolarmente elevate. Quindi non è sostituibile perché ha costruito negli ultimi 40 anni un ecosistema basato proprio sulle competenze e conoscenze che in parte inizialmente sono state trasferite da altri, dalle grandi multinazionali, soprattutto statunitensi, che ora avrebbero bisogno di anni per poter raggiungere quella stessa sofisticazione che Taiwan ha già. Quindi il problema è il tempo, non soltanto le conoscenze.
Oggi Taiwan ha un prodotto interno lordo superiore a quello della Svezia.
Sicuramente il fatto che Taiwan abbia un PIL più alto della Svezia è testimonianza di come questo paese abbia saputo trasformare la propria economia, gestire un modello economico programmato attraverso le politiche industriali di lunghissimo tempo e respiro, un'economia non solo basata sui semiconduttori, ma comunque su produzioni altamente sofisticate, un'economia trainata dall'export, quindi funzionale alla realizzazione poi di prodotti più sofisticati in altre economie del mondo, lavorando sì come fabbrica del mondo per altri, ma al tempo stesso crescendo in competenze e rendendosi indispensabile. Questo lo si è fatto grazie a un investimento fortissimo sul capitale umano e sull'innovazione. La spesa in ricerca e sviluppo è cruciale in Taiwan, quindi non è solo innovazione importata e disegnata da altri, ma ormai nel tempo ha costruito una solida base di competenze e conoscenze, il tutto caratterizzato anche da alcune condizioni macroeconomiche importanti. Abbiamo debito pubblico contenuto, un tasso di disoccupazione basso, un sistema finanziario ordinato, un quadro istituzionale che garantisce abbastanza prevedibilità a imprese e investitori. Quindi diciamo che il sistema istituzionale solido e stabile e prevedibile ha attirato l'attenzione degli operatori internazionali.
Economia e tensioni geopolitiche sono intrecciate in modo inestricabile. È la riflessione conclusiva di Francesca Spigarelli.
La capacità di Taiwan di svolgere un ruolo cruciale nella filiera dell'innovazione tecnologica, in particolare dei semiconduttori, è ovviamente il plus del suo sistema economico, ma al tempo stesso la espone a enormi fragilità o comunque vulnerabilità. La vulnerabilità è legata al fatto che, essendo un'economia export-oriented, ha una fortissima dipendenza da questi settori tecnologici e dal fatto che si colloca all'interno di questa competizione tech war, come è stata definita, tra Stati Uniti e Cina. Quindi da un lato è forte perché è indispensabile per ora, nel medio periodo perlomeno, sia agli Stati Uniti e sia alla Cina sia ad altri operatori. Al tempo stesso però, ecco, se dovesse potenzialmente venir meno questo ruolo nel settore specifico in cui c'è questa elevata specializzazione, l'economia andrebbe pesantemente in crisi. Quindi diciamo che cammina sul filo del rasoio, quelle che sono i suoi punti di forza e le sue eccellenze potrebbero trasformarsi nella sua fragilità e vulnerabilità.
Il terzo atto di questa vicenda si svolge ai nostri giorni, quando Taiwan sembra condannata dalla sua stessa posizione geopolitica. Simona Grano dirige un centro dedicato alle relazioni tra Cina e Taiwan presso l'Università di Zurigo.
La geopolitica è fondamentale per comprendere le vicende di questi ultimi anni. È ovviamente una disciplina che è stata riscoperta di recente e diventata molto popolare nel campo delle relazioni internazionali. E diciamo che negli ultimi 20 anni si è parlato moltissimo di globalizzazione e rapporti economici, mentre oggi, 20 anni dopo, vediamo che l'economia conserva ovviamente la sua importanza, ma è comunque condizionata dai rapporti tra le grandi potenze e Taiwan, da questo punto di vista, è un esempio perfetto.
Nel 2049 Taiwan celebrerà un secolo di indipendenza dalla Cina.
Il 2049 è un orizzonte politico e simbolico e non una vera e propria scadenza operativa. È il centenario della Repubblica Popolare Cinese e viene spesso evocato come il momento entro il quale realizzare questo cosiddetto ringiovanimento nazionale di Xi Jinping. E in questa ottica, ovviamente, Taiwan è certamente una questione fondamentale per Pechino, però non c'è un collegamento automatico tra il 2049 e una potenziale azione militare. Io ritengo che da parte cinese la data simbolica del 2049 sia soprattutto, diciamo, uno strumento di pressione, una sorta di narrazione rivolta anche alla propria popolazione. E quindi la scelta dei tempi per un'azione militare contro Taiwan dipende, secondo me, anche da molti altri elementi, come per esempio i rapporti regionali con altre potenze, la situazione militare, le vicende dell'economia cinese o anche gli equilibri politici interni a Taiwan. E tutti questi fattori sono più importanti di una data che resta in fondo simbolica.
Di certo la Cina non sembra disposta a rinunciare a Taiwan per nessuna ragione al mondo. Ancora Simona Grano.
Per la Cina Taiwan è importante perché rappresenta la conclusione di un percorso lungo 100 anni che è stato costellato da umiliazioni subite dalle potenze straniere come per esempio il Giappone. E Taiwan è in quest'ottica uno degli ultimi territori che dovrebbero tornare sotto il dominio cinese, mentre Hong Kong per esempio dal 97 è nuovamente parte della Cina. Quindi la questione di Taiwan è una semplificazione politica che è utile per il discorso identitario cinese, ma sul piano storico-culturale è molto riduttiva perché Taiwan infatti ha una storia molto più lunga e complessa che è legata anche a molte altre nazioni.
L'esempio di Hong Kong certo non aiuta.
Le vicende interne di Hong Kong hanno avuto un'influenza enorme sull'opinione pubblica taiwanese. Molte persone che in passato non erano contrarie per principio a un legame più stretto con la Cina, dopo quello che è successo a Hong Kong nel 19 e 2020, hanno cambiato parere e hanno capito che quello che è capitato nella città potrebbe essere anche il loro futuro se dovessero riunificarsi con la Cina. E questo nuovo atteggiamento infatti ha pesato molto anche nelle ultime elezioni a Taiwan.
E tuttavia la conquista militare potrebbe rivelarsi più complicata del previsto.
Per cominciare è un'isola molto difficile da conquistare, ci sono 14 spiagge dove uno sbarco cinese potrebbe essere possibile e i taiwanesi le proteggono dall'alto, quindi diciamo che in generale la topografia dell'isola di Taiwan facilita il compito dei difensori. Detto questo, è chiaro che la potenza militare cinese resta comunque soverchiante. Probabilmente Taiwan potrebbe difendersi con efficacia nella fase iniziale di un'invasione, ma senza l'aiuto di altre potenze come gli Stati Uniti e il Giappone non credo riuscirebbe a reggere a lungo.
Gli abitanti di Taiwan hanno una storia ricca e variegata alle spalle. Di nuovo Simona Grano, Università di Zurigo.
Taiwan ha una storia plurale e molto stratificata, indigena, coloniale, cinese e giapponese, e ancora una storia prima autoritaria e poi democratica. Negli ultimi decenni a Taiwan si è sviluppata una narrazione che non nega necessariamente l'eredità cinese, culturale e anche etnica, ma però la colloca accanto ad altre esperienze storiche senza rigide gerarchie, e questo apre uno spazio per nuovi percorsi politici e identitari che non hanno solo a che fare con la Cina, ma che in realtà riprendono i legami con altre potenze come il Giappone, che hanno governato in passato l'isola. Naturalmente questo sviluppo è pericoloso dal punto di vista cinese. Anche l'elemento indigeno ricopre un ruolo sempre più importante su un piano soprattutto simbolico e culturale, direi. Infatti i popoli indigeni sono arrivati sull'isola di Taiwan prima degli Han e sono culturalmente legati al mondo austronesiano, quindi al Pacifico e al sud-est asiatico. E questo elemento indigeno è stato proprio utilizzato dai partiti più favorevoli all'indipendenza dell'isola per staccare l'identità nazionale di Taiwan da quella della Cina. Quindi Taiwan non sarebbe insomma solo una questione cinese proprio perché ha radici culturali ed etniche multiple. Però la verità è che dobbiamo ricordare che gli indigeni restano una minoranza, sono infatti circa il 2% della popolazione e il loro riconoscimento è stato in passato spesso incompleto o strumentalizzato. Tuttavia direi che il contributo principale di queste popolazioni è proprio quello di arricchire l'identità taiwanese rendendola più inclusiva e forse anche meno cinese.
Sia pure faticosamente, è possibile immaginare uno scenario diverso dall'invasione cinese. È la migliore conclusione che potremmo desiderare.
Uno scenario stabile per Taiwan sarebbe senza dubbio il mantenimento della situazione attuale. Uno sviluppo più positivo sul lungo periodo, per esempio 20 anni, potrebbe essere conseguenza di una maggiore apertura della Cina alla democrazia o al liberalismo. E in tal caso potrei immaginare due possibili scenari. O una dichiarazione di indipendenza naturalmente concordata precedentemente con la Cina o una sorta di federazione. Quest'ultima è una soluzione della quale si è discusso molto negli anni 90. Insomma, paradossalmente per capire il futuro di Taiwan bisogna prima di tutto aspettare e vedere quali saranno i cambiamenti della Cina sul piano economico e politico.